L'amore è la soluzione di tutti i problemi dell'umanità. Per quanto questa affermazione possa sembrare in apparenza ingenua o forse semplicistica, è la verità più profonda del mistero della vita. La fonte della guarigione da tutti i mali spirituali e sociali è lo strumento più potente nei processi di guarigione e perfino dalle malattie fisiche. Questo per due ragioni. Primo, la medicina moderna ormai sa che molti disturbi sono di origine psicologica. L'integrità dell'interiorità umana, quando questa viene spezzata da un trauma, e in genere il trauma corrisponde a una carenza prolungata di amore, oppure dall'abbandono, che è la stessa cosa, provoca una serie di scosse interiori che si propagano dentro l'anima, fino a raggiungere la superficie del corpo. E il corpo si ammala. È come un terremoto che si origina nelle fratture a noi irraggiungibile dentro le profondità del pianeta. E una volta che scatta quella molla che genera il terremoto, questa emana una forza distruttiva che si origina in quella profondità, si propaga attraverso il sottosuolo e poi raggiunge la superficie terrestre per scuotere tutto e provocare distruzione e morte. Ora, la fonte di guarigione da queste forme di malattie è l'amore. Anche se il cammino può essere molto lento e progressivo, ma è l'amore. Secondo, perché anche se consideriamo i progressi della scienza medica in riferimento alle malattie che non sono legate alla psiche umana, ma le malattie fisiche, come per esempio il cancro o altre malattie simili. Noi sappiamo oggi che la scienza medica ha la possibilità di guarire tutta l'umanità da moltissime malattie fisiche per le quali fino a qualche decennio fa si moriva perché non c'erano le cure. Basta pensare alla scoperta della penicillina e quante vite sono state salvate da quel momento in poi. Malattie che oggi continuano a mietere milioni di vittime solo perché le cure ci sono, ma sono economicamente inaccessibili. Perché chi possiede le cure possiede anche il potere di condizionare e sottomettere ai propri interessi un'intera economia, in modo da fare di quelle cure una fonte di speculazione e di profitto. Ma anche qui l'amore è la fonte della guarigione da queste malattie anche fisiche, perché in una società fondata sulla legge dell'amore, tutti godrebbero dell'accesso alle cure per tutte le malattie che sono oggi curabili, mentre per amore la scienza medica continuerebbe a cercare la cura per le altre malattie, avendo nel cuore non la bramosia del profitto, ma il desiderio del bene e della gioia di tutta l'umanità. Gesù nel Vangelo di oggi ci presenta i due più grandi comandamenti. Entrambi riguardano l'amore. Le ragioni di Gesù ovviamente vanno ben oltre l'esempio che ho appena fatto. il bisogno di guarigione dell'umanità, perché l'amore non ha bisogno di ragioni. Amare Dio al di sopra di ogni cosa e amare il prossimo come se stessi è espressione della natura più intima dell'essere umano. Noi siamo nati dall'amore, siamo nati per amore, siamo nati per amare. Tutto ciò che spezza il circolo virtuoso dell'amore distrugge l'ordine naturale delle cose. Ci si separa da Dio, sorgente della vita e della vera gioia, e ci si allontana dal prossimo, e il mondo si trasforma in una selva oscura in cui tutti diventano avversari di tutti. Gesù aveva messo a tacere in più occasioni i farisei, gli erodiani, anche i sadducei. Con le parabole dei vignaioli assassini e del banchetto delle nozze del re, così come con la questione della tassa da pagare all'impero romano e la polemica se esiste o no la vita eterna, tutti gli avversari di Gesù sono stati zittiti. Anziché screditare Gesù davanti alle folle, queste hanno cominciato ad ammirarlo ancora di più per la potenza della sua parola, per la sua forza spirituale, per la sua saggezza, per la coerenza della sua vita, perché lui parlava in modo diverso rispetto ai dottori della legge. Se nella questione sulla tassa da pagare a Roma si erano alleati due nemici, i farisei e gli erodiani, pur di far cadere Gesù, nel Vangelo odierno si alleano altri due nemici, i farisei e i sadducei. Entrambe queste categorie si odiavano, perché i farisei credevano nella risurrezione dei morti, mentre i sadducei non ci credevano. Ciascuno considerava l'altra categoria una categoria di eretici, ma pur di abbattere Gesù si alleano. Di nuovo si dice che uno di essi si alzò per metterlo alla prova. Nel linguaggio di Matteo ci spiegano gli esperti, l'espressione mettere alla prova significa tentare, per cui i farisei e i sadducei stanno tentando Gesù, stanno tentando Dio con i loro trucchi per far cadere Gesù. Stanno compiendo, secondo l'Evangelista, l'opera del diavolo. Viene posta la domanda: qual è il più grande dei comandamenti? La risposta di Gesù è inattesa, perché Gesù non cita i comandamenti della tavola della legge portata da Mosè giù dal monte Sinai. Piuttosto Gesù attinge ad altre aree della legge ebraica, ossia dal libro del Deuteronomio e dal libro del Levitico. In altre parole, Gesù non cita i 10 comandamenti. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e amerai il tuo prossimo come te stesso. Queste due formulazioni non erano presenti in questa forma nell'elenco dei 10 comandamenti. E Gesù lo fa di proposito, perché i 10 comandamenti costituivano il fondamento, il punto di riferimento principale di ogni discorso, di ogni insegnamento dei farisei. Nei 10 comandamenti è presente l'amore e la sottomissione a Dio, come anche l'amore al prossimo, ma di fatto tutti questi comandamenti venivano in un modo o nell'altro trasgrediti proprio da coloro che si presentavano ad Israele come i maestri della legge di Dio e i difensori della dottrina. Gesù va oltre la citazione meccanica di ciò che sta scritto nei 10 comandamenti. Lo fa in un modo simile a quello che viene chiesto al cristiano oggi quando si dice che la professione della fede non equivale alla mera recita della formula del credo quando andiamo a messa la domenica, ma piuttosto la professione della fede è l'impegno di tutta la propria vita, l'adesione della propria vita a osservare quanto contenuto è professato con la bocca nel credo e vivere secondo l'amore. Se nel primo comandamento vi sta scritto «Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me», i farisei si sentivano i campioni di quel comandamento, i campioni della fede, perché erano proprio loro i difensori della dottrina secondo cui esiste un solo Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mentre ogni altra divinità di ogni altra nazione è soltanto un idolo. L'osservanza formale di questo comandamento succede come con le persone che dicono «ma io credo che Dio esiste, però non pratico la mia fede, non vado a messa, non ci credo a queste cose». Ecco, faceva credere ai farisei di essere puri e giusti, meritevoli dei più grandi premi di Dio, a fronte delle masse che loro consideravano ignoranti perché non conoscevano tutta l'estensione della legge in tutti i suoi dettagli, in tutta la sua complessità, e pertanto non ne osservavano i precetti. C'era un senso di disprezzo di farisei verso il popolo e un senso di autosufficienza nei propri riguardi. Gesù scavalca i 10 comandamenti non per annullarli, ma per smascherare l'ipocrisia di quanti credevano di vivere nella loro osservanza. Adorare Dio non significa semplicemente credere che Dio esiste, né tantomeno credere in questo Dio piuttosto che in un altro. Gesù sottolinea, citando il libro del Deuteronomio, che Dio deve essere oggetto dell'amore più profondo che possa venire dall'anima di una creatura umana. Amare Dio significa amarlo al di sopra di tutto, prima di ogni altra cosa, con tutto il cuore, con tutta l'energia del proprio essere. Far sì che non solo l'anima, ma perfino ogni muscolo, ogni tessuto, ogni organo, ogni cellula del corpo umano siano intrisi dell'amore di Dio. Sentire quell'amore e quella presenza nel cuore della propria storia, della propria vita, della propria quotidianità. Amare Dio in questo modo significa vivere nella gioia. Allo stesso tempo, amare Dio in questo modo non significa la rinuncia alle più sane e legittime aspirazioni della vita. Non significa che siamo tutti chiamati a vivere di rinunce, di stenti, secondo uno stile eremitico o monacale. L'amore totale a Dio si vive all'interno del proprio stato di vita, secondo la vocazione che ciascuno ha ricevuto. Ed è più normale di quanto si possa pensare. Amerai il tuo prossimo come te stesso, è la seconda citazione di Gesù. Gesù pone sullo stesso piano l'amore a Dio e l'amore al prossimo. Anche qui Gesù non inventa nulla di nuovo, ma cita il libro del Levitico. Ma citandolo, egli rinfaccia ai farisei una delle più fondamentali leggi presenti nell'Antico Testamento e che loro calpestano sistematicamente, con loro disprezzo verso il popolo e l'amore egocentrico, superbo verso se stessi. L'amore al prossimo non è soltanto un comandamento accanto al primo. Gesù rivela che c'è un intreccio intimo e indissolubile fra l'amore a Dio e l'amore al prossimo. Da un lato, la nostra vocazione è amare Dio al di sopra di ogni altra cosa, con tutta la mente, con tutta la vita, con tutto il cuore. Allo stesso tempo, la nostra vocazione è amare anche il prossimo come si ama se stessi. Quest'ultima citazione di Gesù merita un breve approfondimento. Amare il prossimo come si ama se stessi. Già sappiamo quanto sia difficile amare il prossimo a causa dell'egoismo e della concupiscenza. Oggi, a maggior ragione, grazie allo sviluppo delle scienze umane, sappiamo che l'amore al prossimo è una sfida continua, perché anche l'amore verso se stessi è una sfida permanente. Troppe volte l'amore di sé non è vero amore, ma idolatria di sé. È un amore malato e morboso in cui l'io prevale su qualunque altra cosa, prevale sul tu, prevale sul noi, prevale su Dio e il prossimo. In questo caso non si può dire che bisogna amare il prossimo come se stessi, perché proprio l'amore verso se stessi è compromesso dall'egoismo ed è trasformato in idolatria di sé. In molti altri casi succede invece l'opposto. A causa della propria storia individuale e delle molte ferite subite nel corso della vita, molte persone sono talmente spezzate dentro da non riuscire più a provare amore, né per il prossimo né per se stessi. Possono provare un gran bisogno di amore, ma non la capacità di amare. Avviene una progressiva chiusura dell'io che si accascia su se stesso, mentre l'anima si desertifica, si prosciuga e si innalza un muro difensivo, mentre la persona diventa incapace di provare amore autentico verso di sé. Molti si odiano perché odiano la storia della propria vita e dunque non sono in grado di amare né se stessi né tantomeno il prossimo. Amare il prossimo come se stessi è un comandamento ed è insieme una rivelazione. Non si può amare il prossimo se si pone il proprio egoismo al di sopra di tutto. Allo stesso tempo, l'amore al prossimo, come l'amore ricevuto dal prossimo, o in altre parole, lasciare che l'altro ci ami del suo amore, è una fonte di guarigione dalle proprie ferite. Questo amore, dato e ricevuto, guarisce anche l'amore malato di se stessi, come anche l'odio verso se stessi e verso gli altri. Gesù sta rivelando che l'amore al prossimo è la chiave di volta che rende autentico sia l'amore a Dio, sia l'amore di se stessi. Non è possibile amare Dio se si disprezza il prossimo, e non è possibile avere con se stessi un rapporto sereno e amarsi in modo sano se si odia la propria vita e non si è capaci di amare se stessi, e così non si è capaci di amare il prossimo, né di permettere al prossimo di raggiungerci col suo amore. Comunque, questa è la lieta notizia rivelata da Gesù Cristo. Noi siamo nati dall'amore di Dio. La nostra vocazione è l'amore. Il nostro destino finale è vivere un'eternità nell'amore di Dio. Questa è la lieta notizia che deve raggiungere i nostri cuori e ancora molti altri, troppi uomini e donne del nostro tempo, non ancora raggiunti dal Vangelo. Siamo amati da Dio di un amore infinito ed eterno, e non c'è peccato che possa cancellare quell'amore. Siamo portati nel palmo di Dio come la cosa più preziosa che Dio custodisce con tutto se stesso, anzi, custodisce con il sangue prezioso del suo figlio offerto in croce per noi. Non vi è vita sulla terra che Dio non consideri sua creatura e che non sia da lui amata di amore infinito. Scoprire questo amore di Dio, sperimentarlo nella propria vita, leggerlo tra le righe della propria storia personale, costituisce la chiave di volta per trasformare la propria esistenza in modo da vivere nella gioia ed essere un dono per gli altri, per il mondo, ma anche per se stessi. Dio vuole offrirci questo amore e poiché Dio è amore, Dio vuole offrirci se stesso, ossia la possibilità di vivere in comunione con Lui, partecipare della sua stessa vita divina. Ogni epoca della storia umana porta in sé qualcosa di critico, dove si gioca il futuro fra vita e morte, sopravvivenza ed estinzione. La nostra epoca non è diversa, ma per molti aspetti dobbiamo constatare che le contraddizioni che caratterizzano la vita del mondo e la storia dei popoli di oggi hanno raggiunto un punto limite di rottura. È molto diffusa la sensazione che siamo sulla linea di confine del punto di rottura del mondo. I mali del pianeta hanno raggiunto una situazione limite. Superando questi limiti, il mondo rischia il collasso. L'improvvisa insorgenza di nuove forme di odio religioso e di violenza nel Medio Oriente, proprio quando pensavamo che stavamo tornando ad una certa normalità, l'aumento del flusso migratorio di centinaia di migliaia, forse di milioni di uomini e donne disperati, profughi, in cammino per il deserto per settimane intere, oppure aggrappati letteralmente ai bordi di barconi che a stento si tengono a galla tra le onde del mare, la diffusione di malattie mortali che uccidono nell'arco di qualche giorno, il ritorno dell'Ebola, e la prospettiva che queste malattie non sono più lontane da noi, ma possono raggiungere la porta di casa nostra, la paura del futuro, del prossimo, la paura di tutto. La paura sta dettando all'umanità di oggi come deve vivere e quali scelte deve fare. E così chiudiamo i nostri cuori, chiudiamo le porte con serrature blindate. La persona che vive accanto alla porta di casa nostra non è un amico, non è un vicino, ma è semplicemente l'inquilino dell'appartamento accanto. E l'inquilino è una parola neutra che non dice niente. L'inquilino, ovvero un soggetto umano al quale sono totalmente indifferente e che mi è indifferente. Condividiamo gli stessi spazi, ma non siamo vicini. Viviamo nelle stesse città, ma non siamo concittadini. Viviamo in un mondo di individui che ostentano la loro forza come individui, mentre vivono chiusi nel mare delle loro paure. Ognuno fa mondo a sé e questo provoca la caduta del mondo vero, il crollo delle relazioni umane e umanizzanti. Solo l'amore può sanare questa umanità malata, perché l'amore crea amicizia, crea fraternità, ci rimette in contatto con Dio nel modo più profondo possibile, trasforma i nemici in amici, apre il cuore ad una nuova fiducia verso il prossimo e anche verso il futuro. Invece di vivere per difendersi dall'imminenza di un'apocalisse che starebbe per abbattersi su tutta l'umanità, si vivrebbe per generare un nuovo mondo, una nuova fraternità universale, capace di costruire un futuro dove l'unica vera apocalisse sarebbe l'esplosione dell'amore di Dio nel cuore di tutti e in tutte le direzioni della storia. Solo l'amore può realizzare tutto questo. Gesù ci ricorda che l'amore a Dio deve coinvolgere tutto il nostro essere. Dobbiamo tornare a fare della nostra vita un profondo atto di adorazione e di prostrazione spirituale al Dio di ogni amore. E allo stesso tempo questo è possibile solo nella misura in cui siamo disposti ad accogliere l'altro come nostro fratello, come il nostro prossimo. E amare il prossimo a sua volta significa vivere per mezzo dello Spirito Santo in comunione con Lui per fecondare il mondo intero dell'amore di Dio. Nulla può essere raggiunto da soli. Nulla è impossibile per chi ama. Dall'amore scaturisce un potere spirituale incredibile, capace di trasformare tutte le cose.